Allora, l'argomento di stamattina è di per sé, nella sua semplicità, potrebbe essere anche una cosa che è profonda, quindi semplicità e profondità. Chi è qui papà? Già così capite subito l'argomento. Alzate la mano, siete scantati. Ah, più in alto, più in alto. Papà, no, mamme. Anche se vi chiamerò pure in causa. Papà o padri, ma mi piace chiamare stamattina papà. Ora, quando sono nati i nostri figli è stata un'emozione grande. Sì o no? È stata un'emozione grandissima. E quando poi erano pargoli, hanno cominciato a dare i primi passi e a crescere. Quando poi rientravi a casa, subito ti si buttavano al collo, cominciavano a farti tante domande, dove sei stato, cosa hai portato, eccetera, eccetera, eccetera. Tempestati di domande ed era un momento familiare molto tenero, affettuoso, di gioia, una dimostrazione di gioia profonda. Però, quanto è stata grande l'emozione che noi abbiamo provato quando, forse solo, è seconda solo alla nascita del nostro figlio, dei nostri figli, quanto è stata grande l'emozione che abbiamo provato quando ci hanno chiamato per la prima volta papà. Confermate, padri? La parola padre, cosa che non avevo mai fatto in vita mia, stavolta ho detto, la devo andare a vedere. Ha una radice abbastanza antica, ebraico-aramaico. Sapete cosa significa recinto? E il recinto ha due compiti. Uno è mettere un limite oltre non puoi andare, e quindi significa educazione, significa educare. L'altro è quello di impedire agli estranei di raggiungere ciò che c'è dentro il recinto, quindi è protezione. E sapete, significa anche un'altra cosa, ha un'etimologia profonda, antica, e significa pane, perché il pane, oltre che alla sua bontà, il pane nutre, come noi padri dobbiamo avere bontà e dobbiamo nutrire i nostri figli. E sapete, nel corso del tempo, soprattutto all'interno della Chiesa cristiana, quando ho accettato Gesù come Signore e Salvatore, una delle cose che ho realizzato è che il nemico, che Satana, il diavolo, cerca di colpire e cerca di distruggere la figura della paternità. E sapete perché? Perché se ci riesce, condiziona l'identità. Se il nemico riesce a distruggere la figura della paternità in una persona, è probabile che quella persona, quel ragazzo che poi crescerà, avrà un problema di identità. La paternità identifica e determina l'identità. Perché chi ha avuto proprio un problema con la paternità ha un problema nell'identità. Avrà problemi poi nella sua crescita, nella vita secolare. E di problemi di identità in tanti giovani oggi ne vediamo. E voi mi avete capito. C'è un'altra cosa che noi padri dovremmo fare, o quantomeno abbiamo fatto, però se lo facciamo pure ora non è male. Dovremmo fare nei confronti dei nostri figli, e cioè rilasciare delle parole di amore verso i nostri figli. E che, siccome noi padri siamo tochigni, siamo certe volte tutti di un pezzo, no? Io sono papà, io sono il capo della casa, io non devo fare trasparire le mie emozioni. E abbiamo delle difficoltà a manifestare i nostri sentimenti nei confronti dei nostri figli. Male. Mentre quello che dovremmo fare è proprio rilasciare parole di affetto verso i nostri figli. Le mamme non ce l'hanno questo problema. Gioia mia, vita mia, oh Signore, benedicelo. proprio manifestazione di amore a più non posso, perché hanno questa facilità nel mostrare l'amore verso i figli. I nostri figli hanno bisogno, sapete di cosa? Che abbiano rilasciato nelle loro vite parole sacerdotali, e noi come padri dobbiamo rilasciare parole sacerdotali verso i nostri figli, verso le loro vite, anche quando si comportano così così, anzi soprattutto quando si comportano così così. Amen. Allora, ora vi faccio una piccola domandina o domandona. Vi ho dato una bella traccia, eh? Se mi rispondete. Quando è la prima volta, voi di riserva, la prima volta che compare alla parola amore nella Bibbia? Vi do 10 secondi. Vi ho spiazzati. Sapete quando è che compare la prima volta la parola amore nella Bibbia? È riguardo all'amore di un padre per suo figlio. Se io dico Genesi 22 versetto 2, che cosa vi viene in mente? Dio disse ad Abramo: prendi il tuo figlio unico, colui che ami. È la prima volta che la parola amore è nella Bibbia. Figlio unico. Ma scusate, ma non c'era pure Ismaele? C'era Ismaele, sì o no? Quindi non era figlio unico. Allora perché Dio dice ad Abramo il tuo figlio unico? Chi è che ha più figli qua mi ha capito. Se hai più figli, fare sentire a ognuno di loro che lui, in quel momento, è l'unico per te. Che è più ben voluto, il più amato. Ma non lo fai solo con uno. Chi è che è figlio unico? O chi non ha figli? Signore, che ci fosse la gloria di Dio in ognuno di loro per essere avere figli. Chi è che ha figlio unico? Questo problema non ce l'ha. Ma chi ha due, tre figli? Sotto sotto qualche preferenza delle volte ce l'abbiamo. Ma quello che noi dobbiamo fare in ognuno di loro, soprattutto quando sono pargoletti e quando vanno crescendo, è che loro si devono sentire gli unici e i più amati. E quindi fare così con uno, fare così con l'altro e fare così con l'altro. E tutti si sentiranno amati. Allora sarai un padre che ama i suoi figli. I figli poi si relazioneranno col padre. E quando cresceranno, questo creerà in loro una facilità nel rapporto col mondo esterno. L'amore materno crea l'equilibrio interno. L'amore paterno crea l'equilibrio con l'esterno. Altrimenti, quando poi cresceranno, avendo questa mancanza di relazione con l'esterno, col padre, e ne sentiranno la mancanza, una di quelle cose che faranno è quella che si rifugieranno in cose sbagliate. E non sto qui ad approfondire le cose sbagliate. Quando ero adolescente, ragazzo, io non facevo certe cose, anche se diciamo avevo qualche amico e tanti conoscenti, e cercavano di indurmi a fare delle cose sbagliate. Oh, ma perché non lo fai pure tu? Lo faccio, così siamo forti. E facevano delle cose particolari. Io non ero ancora credente, eh? Ero credente a modo mio. Attenzione! Però ho avuto un buon padre. E quella cosa faceva in modo che io, dentro di me, per onorare il nome di mio padre, non mi lasciavo trascinare da quello che facevano gli altri. E io dicevo: no, voi potete fare quello che volete, io mi rifiuto. Per esempio, grazie a Dio, in 54 anni non ho mai toccato sigaretta. Grazie Gesù. nonostante continue tentazioni. Figli che hanno problemi nel relazionarsi, ragazzi, uomini adulti adesso, che hanno problemi perché il padre non gli ha mai detto una volta ti voglio bene. Quanto è importante dire ti amo, ti voglio bene. E questo poi ti porta a avere più facilmente una profonda rivelazione di quella che è l'amore di Dio come padre. E questo dentro di te fortifica il tuo uomo interiore. L'apostolo Giovanni dice: se uno ama il mondo è perché l'amore di Dio non è in lui, ed essendo che non c'è l'amore di Dio in lui, cercherà di colmare quel vuoto in un altro modo. Ma il senso dell'amore di Dio, che Dio stesso ha messo dentro di noi, ti spinge ad onorare il Padre, come noi figli di Dio facciamo con Dio nostro Padre. Noi dobbiamo essere per i nostri figli quello che Dio ci chiede di essere. E sapete perché? Perché quell'immagine che avranno di noi la proietteranno inevitabilmente su Dio. Sapete, ci sono tanti tipi di papà. Io ho visto dei padri autoritari, severi senza fine, dei padri invece molto buoni, molto permissivi. Quindi quando sei troppo autoritario, infatti io ho avuto a che fare anche con fratelli che alla fine sono, sapete, diventano legalisti, ma sapete perché? Tendono a essere così perché hanno avuto un padre autoritario, hanno avuto un padre severo e hanno difficoltà a vedere Dio in un altro modo, Dio Padre in un altro modo, mentre altri l'hanno visto troppo permissivo. Per loro Dio sarà un Dio permissivo, altri addirittura hanno avuto dei padri che sono stati per loro indifferenti. E quindi vai a fare capire che Dio si prende cura di loro, che Dio il Padre si prende cura di loro. No, perché Dio è indifferente, perché hanno proiettato su Dio quell'immagine di un padre indifferente. Che Dio dia grazia. Nel capitolo 4 dei Galati, dal verso 1, è l'apostolo Paolo che parla e dice: io dico, finché l'erede è minorenne non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Poi vi dirò che cosa sono. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Così tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Che grida, oltre l'esultanza, proprio ci fa capire qualcosa di importante. Abba era una parola molto tenera, soprattutto nel mondo giudaico, tutt'oggi credo che sia così, perché era la prima parola che un bambino giudeo imparava dicendo a suo padre, che nel suo significato più profondo, sapete, significa papino. Abba. L'apostolo Paolo qua dice che la legge è stata data perché era un precettore, perché Israele era un bambino. Questo è un concetto che nel capitolo precedente Paolo dice in Galati 3. E quindi lo teneva sotto comandamenti per proteggerlo in attesa che il bambino fosse cresciuto. Perché la legge viene imposta, perché è da precettore, da insegnante, ma è solo per un tempo, perché ci ha condotti a Cristo. Nel momento in cui ci ha condotti a Cristo, si passa dalla dispensazione della legge alla dispensazione della grazia, perché è venuta poi la giustizia di Dio mediante Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dice che quando il bambino è piccolo è erede dei beni di suo padre, però finché è piccolo non può usufruirne, è come un servo. Non è che un bambino può scambiare assegni, può andare in banca a fare prelevamenti, versamenti, non li può fare. Finché Israele è stato sotto la legge, era erede delle promesse, ma non ne aveva goduto in quanto era fanciullo, era bambino, aveva bisogno di un tutore, fino al tempo prestabilito dal padre. Nel mondo ebraico, sapete, c'è un giorno, credo che è ancora oggi è così, c'è un giorno di festa che viene chiamato Bar Mitzvah. Credo di averlo pronunciato nel modo corretto. E in quel giorno di festa il bambino passa dalla scuola della legge ed è intorno ai 12 anni, questo vi dovrebbe ricordare qualcosa, Gesù nel Tempio, e il padre si rivolge al figlio e gli dice, questo lo devo leggere testualmente, da questo momento non sei più sotto la responsabilità di coloro che ti insegnano la Torah, ma tu sei responsabile davanti alla legge di Dio pienamente nella tua persona, e da questo giorno tu potrai iniziare a mangiare e a bere accanto a me. Sapete come viene chiamato quel giorno o questo giorno? Adozione. E poi da quel momento il figlio comincia ad avere un rapporto profondo e diretto col proprio padre. Gli elementi del mondo, che io prima pensavo fossero un'altra cosa, gli elementi del mondo nell'originale sapete cosa sono? Le lettere dell'alfabeto, l'ABC ebraico, perché quando si è fanciulli, si è piccoli, che cosa viene insegnato per prima cosa? L'ABC, l'alfabeto, perché chi è ancora bambino, chi era sotto la legge, doveva avere gli elementi del mondo, l'alfabeto. Chi è che invece è sotto la grazia è adulto. Voi immaginate, io penso che qualche volta avete invitato qualcuno a casa vostra, persone mature, 40, 30, 40, 50 anni, 60, e cominciate a dire a quelle persone, come direste a un bambino, mi raccomando, non salire sopra le poltrone, mi raccomando, non mettere le dita dentro la presa della corrente, mi raccomando, non sporcare. Quello mi guarda e mi dice, ma mi stai dicendo? Perché? Perché già una persona adulta, matura, e sa già quello che deve fare. Dio ha mandato lo Spirito dentro il tuo cuore e quindi ci guida mediante, per mezzo del suo Spirito, perché quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Un figlio maturo non è più guidato da comandi, perché è giunta la pienezza del tempo, perché prima vi era una sorta di schiavitù, perché quando sei bambino sei sotto comandamenti. Quindi poi il bambino vuole relazionarsi, crescere, cresce e si relaziona col padre, non più come bambino ma come adulto. Amen. Non fare questo, non fare quello. Adesso è diverso, un po' quello che facevo io con i miei figli, non fare, non fare. È diverso ora che sono cresciuti i nostri figli? Mi dite più, non mettere le dita, le prese della corrente, eccetera, eccetera. Perché? Non c'è più un rapporto di comando, di legge, ma si è creato un rapporto di grazia. Perché quello che ho seminato, quello che voi avete seminato nella loro vita è qualcosa di profondo. Gli permetterà poi di relazionarsi con voi in una maniera diversa, senza bisogno di comandi. Vivere da padre e figlio. E questo lo farà per l'amore che hanno, lo faranno per l'amore che hanno per loro, per noi padri, anche per le madri. Un rapporto non di comando ma di grazia. Se non c'è libertà, non libertinaggio, libertà, non libertinaggio, lo ripeto, facciamo chi dobbiamo. Libertà non c'è, se non c'è libertà non c'è relazione. Ma la libertà è un rischio, sì, me lo voglio prendere questo rischio, anche se, perché se io poi vedo libertinaggio ci metti i paletti. Siamo noi che poi scegliamo, anche noi adulti. Certo, io non ho mai visto un angelo bloccarci e dire no, tu non fare questo, perché c'è il libero arbitrio, la possibilità di scegliere. Quindi seminiamo nella vita dei nostri figli quando sono piccoli e poi ci ritroveremo adulti con senno quando saranno grandi. Romani 8,14 dice: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre nuovamente. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Il grido non è solo l'esultanza. Quando gridi, urli, è perché vuoi attirare l'attenzione o perché vuoi destare qualcuno dal sonno. Quindi lo spirito grida dentro di noi: scuotiti, Abba, Padre. Dio è tuo padre, sveglia, urla dentro di noi. Cosa significa che lo spirito grida Abba? Abba rappresenta, sapete cosa? Una perfetta e profonda comunione e intimità col padre. È l'intimità che ha il padre con un figlio, che sono diventati una cosa sola. Comunque una parola così carica di amore, così carica di affetto, è un rapporto confidenziale tra il credente e Dio Padre. Un'espressione di tenerezza, di sicurezza, di protezione, di amore, di cura, di interesse. Perché? Perché Dio è mio padre. Dio è Abba. Dio è mio papà. Mi posso rivolgere a Lui con fiducia profonda. Amen. L'altra volta ascoltavo domenica scorsa il discorso, il fatto sui nomi di Dio. Abramo lo conobbe come El Shaddai, il Dio onnipotente, Mosè come io sono colui che sono. Altri l'hanno conosciuto come il meraviglioso. L'altro come il capo dell'Eterno degli eserciti. Mi stanno venendo in mente un po' alcuni adesso. Altri nomi di Dio, Jehovah, Yahweh Nissi, eccetera, eccetera. tantissimi nomi di Dio, ma ce n'è uno che Gesù ha rivelato in quella, che bisogna andare a scavare, in quella preghiera sacerdotale in Giovanni 17, quando Gesù dice: io ho rivelato loro, ho rivelato al mondo, ora non ricordo, sono sincero, benissimo la traduzione, ma ha rivelato comunque il suo nome. Qual è il nome che Gesù ha rivelato? Abba, Padre. E questo nome racchiude in sé tutti i nomi di Dio, tutti quanti. Abba, Padre. Noi siamo guidati da cosa? Dallo Spirito Santo. Ci sono stati dei comandamenti? Va bene. Gesù ne ha lasciato uno che racchiude tutti quelli. Ama il Signore Dio tuo, eccetera, eccetera. E il prossimo tuo, come te stesso, in questo è la legge e i profeti. Perché la legge e i comandamenti erano tutti proibitivi. Non fare. Ma la legge non ti dice mai come fare, soprattutto non ti dice mai cosa fare. Quello che ti dice cosa fare, sapete chi è? Lo Spirito Santo, che mi guida lontano dal peccato e mi guida a fare le cose del cielo, perché le ha seminate Lui dentro il mio cuore. C'è solo nella legge un comandamento con promessa, è giusto giusto il quinto, perché 5 è il numero della grazia. Ed è: onora tuo padre e tua madre e vedrai che avrai moltiplicati 2 giorni sulla terra. L'unico che non è imperativo, ma che è compromesso. L'unico. Infatti la schiavitù, Dio ci ha liberati, è la madre di tutte le paure. Noi non siamo più sotto uno spirito di schiavitù. L'apostolo Giovanni dice un'altra cosa nella sua epistola, una cosa profonda, che l'amore perfetto, che non è bravi, questa la sapete, che l'amore perfetto, però, che non è il nostro amore perfetto, caccia via la paura, perché chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ma quando conosci il suo amore perfetto dentro di te, paura, ciao. Amen. Quella paura se ne va, perché l'amore suo perfetto in noi è dentro di noi. E sapete perché? Perché sai, dentro il tuo cuore, che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai, pure se tu sbagli. Quanto è buono il nostro Padre. Voi pensate che prima di essere crocifisso Gesù, quando c'è stato il processo, sia un caso che un altro uomo accostato a Lui si chiamasse, come si chiamava? Quello che è stato liberato al posto di Gesù. Se non dico così, ma Abba, Bar Abba, viene liberato perché Gesù viene condannato e sacrificato, perché deve andare sulla croce. Bar Abba significa figlio di Abba e viene liberato. Noi, che eravamo schiavi del peccato, tenuti in carcere, veniamo liberati mediante l'espiazione del sacrificio di Cristo sulla croce e diventiamo Bar Abba, figli di Abba, figli del Padre. La parola di Dio, la Bibbia, è così chiara e profonda che quando vai a scavare dentro e scopri dei tesori nascosti, è meraviglioso. Io ogni volta leggevo Bar Abba, poi sono andato a vedere cosa significava Bar Abba ed è scaturita questa cosa così bella, così profonda. Salvo, puoi salire per favore? Grazie. Gesù non ha mai chiamato il Padre Dio. Ci avete mai fatto caso? Circa 170 volte nel Nuovo Testamento lo chiama Padre, nei Vangeli. Gesù una sola volta. Era separato e carico dei nostri peccati sulla croce, l'ha dovuto chiamare Dio, non più Padre. Sapete, c'era stata una volta in cui Gesù aveva chiamato Marco 14:36 nel Getsemani il Padre Abba, in un momento di angoscia ed era stato soccorso. La croce, carico di tutti i nostri peccati, non ho potuto dirlo, non ho potuto chiamarlo Padre, perché Dio il Padre ha dovuto girare lo sguardo da Lui per prendere noi. Sapete, noi spesso abbiamo questa abitudine, noi cristiani, di vedere Dio santo, Dio grande, Dio immenso. Ma Dio è Dio, certo che è Dio, che è il creatore di tutte le cose. Ma quando lo chiamiamo Dio, è un po' come se lo tenessimo un po' distante da noi, è come se avessimo un problema a relazionarci con Lui. Con Gesù no, perché Gesù è stato fatto uomo e quindi lo sento molto più vicino a me. Non chiamare Dio solo Dio, non avere problemi a relazionarti con Lui. Per me Lui è per te, Abba. Faccio questo esempio e chiudo. Io potrei avere 2 o 3 lauree, potrei essere ingegnere, geometra, ingegnere, avvocato, medico, potrei essere anche il presidente della Repubblica. Quando verrebbero i miei figli da me, mi disonorano se non mi chiamano signor presidente o non mi chiamano dottore perché sono laureato. Essere qualcuno che mi dice: stai disonorando tuo padre. Non mi disonorano. Sapete perché? Perché a loro potrebbe anche non interessare questo. Perché io sempre padre, sono sempre papà. Puoi essere presidente degli Stati Uniti, ma per i figli del presidente degli Stati Uniti, loro, per loro non sarà il signor presidente, sarà papà. Abba. Un'ultimissima cosa che ho realizzato e che mi piacesse che realizzasse anche voi, già da partire da questa mattina, già a partire da adesso, ma che prendeste con me un'abitudine. Ho provato a chiamare Dio, sapete com'è? Papà, 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 diverse volte, tante volte. E sapete, ho sentito una comunione profonda, una presenza profonda, è come se fossi stato guarito dentro di me. Papà, 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 non lo disonori, non ti preoccupare. Lui è Dio, ma è tuo padre, è Abba. È Abba. E vedrai come ti sentirai. Perché lo Spirito suo grida dentro i nostri cuori.